Grazie Innocenzo, grazie Paolo intanto di aver accettato l'invito a essere qui questa sera. E Innocenzo diceva il futuro, io direi è già il presente. E di fronte a Paolo Benanti sono un po' in difficoltà a presentarlo perché è sufficientemente poliedrico da mettere in difficoltà anche il presentatore più navigato, ma io non lo sono, quindi... Francescano del terzo ordine regolare, ricordiamo che ha conseguito un dottorato in teologia morale nel 2012, se non sbaglio, professore straordinario alla Pontificia Università Gregoriana, e si occupa di etica, bioetica, tecnologia e tanto altro. Non ripercorro il curriculum, ma mi piace solo sottolineare un'affinità che in qualche modo ci accomuna e sono gli studi di ingegneria prima di dedicarci ad altro. E questa sera apriamo questi... Si sente bene? Si sente bene. Apriamo questa serie di incontri con questo primo incontro dal tema per me entusiasmante, intelligenza umana, intelligenza artificiale, che è un tema che potrebbe sembrare tecnico, tecnologico, ma che ha delle enormi aperture antropologiche, filosofiche, teologiche, etiche e quant'altro. Non mi vorrei dilungare, ascoltiamo Paolo Benanti per direi circa 60 minuti e poi avremo un buon tempo di dibattito. Grazie Paolo, a te.
Grazie a voi, buonasera. Due cose. Dunque, la prima è che dopo questa presentazione non potrò che deludervi. La seconda invece è che una rondine non fa primavera, quindi non confidate sui francescani e la puntualità, perché siamo due mondi molto diversi. Più che un ordine siamo un disordine, quindi se voglio dire, nella media statistica c'è anche questo. Allora, intelligenza umana e intelligenza artificiale. Vorrei con voi fare un percorso questa sera che direi mette al centro, per arrivare a dire quello che vorremmo dire, proprio il problema è la linea di confine, dove la linea di confine è quella che normalmente noi definiamo come limite, e il limite oggi ha un'accezione molto negativa nella nostra cultura, specie per noi romani, no? Il limite di velocità è quella cosa che il sindaco ti impone quando tu hai fretta e non puoi andare più veloce, e tendiamo a capire il limite come un qualcosa che se c'è è un fastidio o è meglio toglierlo. Ecco, ma in realtà quando parliamo di limite non parliamo di questa convenzione a tavolino che ci siamo dati o ci siamo fatti per essere più o meno nella norma. Quando parliamo di limite parliamo di una cosa molto più radicale. Il limite di un cerchio è la circonferenza, cioè quel luogo dei punti nello spazio che hanno una distanza tutta uguale da un punto chiamato centro. Cioè, quando parliamo di limite, parliamo di quella cosa che fa sì che quello sia un cerchio e non un quadrato. Cioè, parliamo di identità. E allora, se il problema tra intelligenza umana e intelligenza artificiale è un problema di limite, vuol dire che è un problema di identità. Di identità della macchina e di identità dell'uomo. Perché? Perché da quando Linneo, negli studi sull'uomo, in quello che era il teatro anatomico, ha sostituito quella frase che c'era sopra lo scheletro umano, conosci te stesso, con la specificazione Homo sapiens, dove Homo era il gruppo di scimmie che ci assomigliava di più e sapiens era la diversificazione, se oggi siamo in grado di creare una macchina che è sapiens anch'essa, di noi non rimane che una scimmia. Quindi capite che giocare sul limite che ci ha caratterizzato negli ultimi 300-400 anni in una maniera così diffusiva come le intelligenze artificiali oggi, è un qualcosa che tocca una profonda autoconsapevolezza di noi. Però a questo punto permettetemi di fare una domanda. Chi di voi ha mai utilizzato un'intelligenza artificiale? Alzate la mano. Bene, due hanno alzato la mano. Chi di voi ha mai utilizzato Google? alzate la mano per cercare qualcosa. Bene, tutti voi che avete utilizzato Google avete utilizzato un'intelligenza artificiale. Quindi la vera questione non è una risorsa tecnica di nicchia destinata a pochi, ma è un qualcosa che sta permeando all'interno delle nostre vite, all'interno delle nostre abitudini. Tutti noi che abbiamo uno smartphone abbiamo alcune funzioni di intelligenza artificiale in tasca. Quindi questo solo per darvi una capacità, come dire, una percezione del fatto che questa tecnologia non è un qualcosa di lontano da noi. Ma ci ho detto, posta questa premessa, entriamo all'interno di questa nostra trattazione. E lo farei con questa scultura di Igor Mitorai. Igor Mitorai è lo scultore che viene definito lo scultore della classicità perduta, perché vedete le forme sono abbastanza classiche, ma in una modalità che non è assolutamente classica, che parla di un qualcosa che si è perso, sono forme bucate, sono forme storte, forme cadute. Ecco, Igor Mitorai può essere un po' figura e segno di quello che stiamo analizzando, di quello che stiamo guardando. Perché l'avvento dell'intelligenza artificiale, l'avvento del digitale, l'avvento di una serie di trasformazioni che ha caratterizzato la nostra società in maniera più radicale negli ultimi 30 anni, in maniera, diciamo così, storica negli ultimi 50, è un qualcosa che erode la nostra comprensione della realtà, che erode la nostra capacità di capire la realtà come la capivamo prima. Cioè, come le statue di Mitorai, ci troviamo in mano delle cose vuote che forse non prendono più la realtà. Facciamo un esempio. Nel 500, nel 700, insomma, nell'epoca moderna ci siamo fatti tanto male, permettetemi di usare questa espressione, con i protestanti. Se voi andate a Norimberga, nella Festung, nella fortezza che c'è insieme a Norimberga, voi trovate tanto le spade dei principi cattolici quanto le spade dei principi protestanti. Sulle spalle dei principi cattolici voi trovate inciso l'Ave Maria in latino, perché insomma, poi ci pensava Nostra Signora. Sulla spalla dei principi protestanti, in un bel gotico latino, il Padre Nostro, perché almeno ci ricordavamo il Vangelo. Perché? Per il significato di due parole, come salvare e giustificare. Oggi voi andate da un ragazzo, gli dite salvare, e quello vi dice dove? Nella chiavetta USB, nel cloud, nel computer. Giustificare l'orientamento di un paragrafo nel testo. Ma guardate che non è solo una questione semantica, perché la salvezza che celebriamo in maniera particolare in questo momento di avvento, di attesa, in queste settimane della salvezza ultima, è una salvezza che riguarda un già e non ancora. Quando voi siete abituati a salvare nell'ottica del digitale, voi non volete perdere nulla del vostro presente. Voi avete in mente un backup, un contenere tutto di quello che è la vostra esperienza. Ecco, e questo è un cambio di prospettiva non indifferente. E questo per usare due parole così, ne potremmo utilizzare altre. Cosa vuol dire esistere? Questo esiste perché c'è. Insomma, la filosofia, anche se andiamo nella filosofia, come dire, moderna, dove abbiamo cambiato un pochino l'approccio, è comunque... Cosa vuol dire oggi esistere quando parliamo di un file MP3? Quello esiste nel mio cellulare, esiste nel cloud, esiste nella chiavetta USB. Cosa vuol dire esistere oggi? Allora capite che queste domande, se ce le facciamo con un attimo di attenzione, se ce le facciamo con un attimo di intenzione filosofica su come l'informatica è diventata industria, ha prodotto un nuovo dispiegarsi dell'abitare dell'uomo, diventano domande che sono filosofiche e antropologiche, diventano domande che esprimono una nuova consapevolezza di noi stessi e della realtà. Insomma, siamo in un periodo che da un punto di vista di comprensione della realtà sembrerebbe mostrare un certo disagio, sembrerebbe offrirci una certa, come dire, non piena messa a fuoco con le categorie tradizionali che abbiamo di quella che è la realtà che abbiamo davanti ai nostri occhi. E allora io vi propongo di fare una cosa che traggo da un'opera teatrale come immagine. Penso alla vita di Galileo di Bertolt Brecht. In quest'opera c'è a un certo punto una delle scene topiche in cui c'è Galileo sul palco con il suo telescopio e le tre grandi autorità davanti a lui. C'è il principe, c'è il matematico, c'è il filosofo e contestano Galileo. Ecco, Galileo non ha altro da fare che gridare una parola che è: vi prego, guardate. Io vi prego, guardate. Sì, va bene le teorie, va bene il vostro sapere, va bene tutto, ma guardate. C'è qualcosa davanti a voi che non sembra accordarsi con quello di cui parliamo. Ecco, allora l'approccio primo a questo nostro tema, a questo disagio sull'umano, a questo disagio sulla macchina, a questo disagio sul dare delle coordinate al nostro esistere che emerge dalla nostra contemporaneità, lo faremo guardando. Ma a questo punto io mi aspetto che dentro di voi sorga una domanda, quasi una reazione, quasi un qualcosa che dice: c'è qualcosa che non mi torna. Ma può uno strumento, un artefatto tecnico produrre tutto questo cambiamento? Stiamo parlando del rasoio, cioè nessuno fa mai una conferenza sul rasoio elettrico. L'abbiamo fatta sul rasoio di Occam, ma per altri motivi, non certo sul rasoio elettrico. Non facciamo una conferenza sul frullatore, né tantomeno sulla lavatrice, per quanto abbia migliorato la condizione della donna, e eccetera, eccetera, eccetera. Perché la facciamo su questo utensile? Ecco, in realtà potrebbe sembrare una pretesa molto grande quella di dire che un artefatto tecnologico cambia così tanto. Ma se torniamo indietro nel tempo, non è la prima volta che questo accade. Nel XVI secolo un altro artefatto tecnologico, la lente convessa, ha prodotto un cambio non minore di quello che stiamo osservando adesso. Perché? Perché con la lente convessa abbiamo costruito il telescopio e con il telescopio abbiamo studiato l'infinitamente grande. E improvvisamente tutto quello che conoscevamo della realtà, la nostra cosmologia, ci si è come dissolta sotto le mani. Freud parla delle ferite narcisistiche dell'io. Una delle ferite narcisistiche che abbiamo avuto come esseri umani è scoprire che non siamo al centro dell'universo. Pensavamo di essere al centro dell'universo, non eravamo più al centro dell'universo. Ecco, l'infinitamente grande ha cambiato la nostra posizione nell'universo. Ma la lente convessa ha generato anche un altro strumento, il microscopio, che ci ha permesso di studiare l'infinitamente piccolo. E con l'infinitamente piccolo non è semplicemente la cosmologia che è stata toccata, ma è stata toccata anche l'antropologia, anche la consapevolezza di quello che eravamo. Non eravamo più una cosa unica. Ci siamo scoperti fatti di tante piccole parti viventi che abbiamo chiamato cellule. E quindi, di nuovo, antropologia e cosmologia sono state toccate, sono state chiamate ad essere riconsiderate dall'introduzione di un artefatto tecnologico. E oggi? Beh, non è questione di lente convessa, evidentemente. Non è questione di infinitamente grande, non è questione di infinitamente piccolo, non è questione di telescopio, non è questione di microscopio, ma il computer che lavora i dati, il computer con la sua enorme potenza di calcolo e enormi quantità di dati, secondo una stima di IBM, di tutti i dati registrati che abbiamo dall'inizio della storia dell'umanità a oggi, il 93% è stato prodotto negli ultimi 2 anni, quindi capite che c'è un esponente. Poi come si fanno queste ricerche potrebbe essere discutibile, ma per adesso prendiamolo come un numero che vuole impressionare. E capite che il computer che lavora i dati non ci permette di studiare l'infinitamente grande, né l'infinitamente piccolo in quanto grande e in quanto piccolo, ma ci permette di studiare tutta la realtà come infinitamente complessa. Ed ecco che questo nuovo strumento, che potremmo chiamare il macroscopio, sta di nuovo cambiando tutto. Sta cambiando il nostro approccio all'universo, sta cambiando il nostro approccio all'essere umano. Se oggi andate a fare astrofisica, gli astrofisici ascoltano l'universo con i loro radiotelescopi e cercano algoritmi e modelli matematici che tengano insieme i dati che hanno raccolto. Se voi andate a vedere le neuroscienze cercano i correlati neuronali tra le attivazioni sinaptiche del nostro cervello e le funzioni ad alto livello di quella che una volta chiamavamo coscienza. Ancora la chiamiamo coscienza, però giusto per dire un modello un po' più radicale di approccio all'umano. Universo e uomo cambiano ancora. Capite che questo modo di accesso all'infinitamente complesso ci provoca, è alla base di questo che di fatto vi sto proponendo per capire la sfida, per capire questo limite, per capire questo tema, come un vero e proprio cambio d'epoca. C'è un paradigma che dobbiamo assumere per capire la sfida che stiamo vivendo, che è il paradigma del cambio d'epoca. Ma allora, per vedere se questo paradigma è fondato o fondabile, dobbiamo chiederci se, come in altri precedenti cambi d'epoca, assistiamo a un cambio disciplinare, perché se voi ci pensate, quando siamo arrivati alla modernità, quando la modernità è apparsa all'interno del nostro, come dire, panorama culturale, scusate, intanto saluto amici che passano, abbiamo di fatto cambiato lo studio della natura. Lo studio della natura, da parte della filosofia, non che poi la filosofia non si sia più occupata di natura, ma è diventato parte, per esempio, della biologia. Allora, capite, ci sono stati degli spostamenti disciplinari. Beh, oggi vi dicevo le neuroscienze, vi dicevo la libertà, vi dicevo l'astrofisica, ma una serie di discipline. Anche se voi andate in medicina, c'è biostatistica, lavoriamo sui dati, lavoriamo sull'attivarsi o sulla presenza di... voi siete biostatistici, ecco. Insomma, siete testimoni viventi di questo shift disciplinare, no? Di questa nuova modalità di accesso a quella complessità che è la vita. La vita si capisce come un infinito complesso, come una complessità che si dà a livelli diversi. Se io vi dovessi chiedere, cari biostatistici, che cos'è una reazione immunitaria, voi mi dite una reazione complessa data da un sistema complesso che è il sistema immunitario. Qualcosa sta cambiando. E allora, se qualcosa sta cambiando, vediamo che cosa è successo, no? Perché? Perché quando, diciamo, nella filosofia classica, proviamo a semplificare tutto questo, faccio una breve premessa, vorrei provare a fare quell'ardita operazione che è sintetizzare circa 3.000 anni di pensiero in 3 slide. Quindi, vi avviso in anticipo, farò delle dovute semplificazioni, confidando nel fatto che vi propongo un esempio, vi propongo alcuni ragionamenti e poi, se avete tempo, rimaniamo qui fino alle 12 del 31 dicembre a discuterne, altrimenti lo prendiamo come uno stimolo per andare avanti. Bene, per semplificare questo cambio nel pensiero, faremo una domanda che da sempre ha caratterizzato l'uomo e che ci caratterizza quanto mai in questa stagione e in questa città. Piove? Ecco, alla domanda piove, Aristotele avrebbe risposto, per dire Aristotele nella filosofia classica, con una categoria che è una categoria finale. Lo studio della natura era finale, piove per far crescere l'erba. Quando Aristotele guardava l'occhio di un'aquila o l'occhio di un leone, non si chiedeva quale processo di biologia molecolare aveva prodotto il differenziarsi dei tessuti affinché venisse fuori quell'occhio. Diceva, questo serve a vedere. Era una domanda finale. Quella domanda finale caratterizzava tutta una serie di visione del mondo teleologica. Una visione del mondo molto bella che si adattava, per esempio, con i padri a una lettura creazionista, perché c'era un fine che era un fine ultimo. Ora, non so quanti filosofi ci sono in sala, è vero che Aristotele non aveva una finalità unica, ma vedeva più una finalità dell'individuo, però più o meno in questa approssimazione, diciamo che la visione classica della realtà era una visione di tipo finalistico. Teleologicamente. Questa visione e questa cosmologia si è frantumata quando siamo arrivati nell'epoca moderna, quando in fondo per spiegare la traiettoria di un pianeta era molto più facile non pensare un fine rispetto a un primo motore, ma supporre che la Terra fosse qualcosa che si muoveva e c'era un altro punto fisso. Insomma, quando quella teleologia diventava una cosmologia statica che stava stretta rispetto alle osservazioni della natura, abbiamo dovuto pensare qualcosa d'altro. E come dire, si è frantumato questo modello classico e si è introdotto qualcosa di nuovo, eppure continuava a piovere. E alla domanda piove abbiamo iniziato a rispondere in una maniera diversa: laddove una corrente d'aria calda incontra una corrente d'aria fredda, la corrente d'aria fredda produce un addensarsi del vapore acqueo contenuto nell'aria. Quando la forza di attrazione della gravità sul singolo particolato del vapore acqueo addensato è maggiore della corrente ascensionale, noi siamo già pronti a fare diagrammi di forza, che la corrente ha sulle singole gocce d'acqua, ecco lì piove. Cioè, che cosa accade? Che quella che prima era una spiegazione per i fini, adesso è una spiegazione per cause, cognizio rei per causas. E quindi là dove io so come funziona il mondo, conoscendo le cause, modifico le cause, gestisco le cause, nasce quell'alleanza stretta tra scienza e tecnologia che nella modernità ci porta poi a conoscere il mondo come l'abbiamo conosciuto. Come tutte le cose, come tutti i più bei film, a un certo punto pure questo, come dire, vacilla, scricchiola, si rompe, si infrange e ce lo siamo scordato. Perché nel Novecento questo modello dà giù per una serie di presupposti, questo modello ha una è un presupposto, che esista uno spazio assoluto e un tempo assoluto nel quale accadono i fenomeni, Newton, principi primi della fisica. E poi cosa accade? Accadono tante cose, ne cito alcune. Planck, Max Planck, natura non fece il saltum, e invece l'ha fatto. Perché la costante di Planck ci dice che l'elettrone occupa solo alcune orbite particolari. E questo è stato un problemaccio, eh? È stato un problemaccio. Dopodiché, l'elettrone che cos'è? Un corpuscolo, una forma d'onda, sola posizione, non sola velocità, sola velocità, non sola posizione. Ma la mia teoria scientifica è in grado di predire, arriva Schrödinger, lui è il gatto, e il gatto è vivo, e il gatto è morto, è detta così pare strano. Schrödinger è un po' colui che sancisce la fine un po' della predicibilità grazie alle teorie scientifiche, perché sviluppa un po' una teoria sullo stato della materia. Sapete che nel Novecento la fisica smette di vedere le cose di cui parla, perché parliamo o dell'infinitamente piccolo o dell'infinitamente grande. Partono gli esperimenti mentali, il diavoletto di Maxwell, tutte queste cose così, il gatto di Schrödinger. Cosa dice il gatto di Schrödinger? Che se io avessi della materia che deve mettere energia, e che cosa faccio? Prendo un gatto, lo metto dentro una scatola, metto questa conte che emette onde, metto un sensore per questa radiazione che deve essere emessa, e che il quale sensore, quando riceve la radiazione, rompe una fiala di veleno. Chiudo tutto, risolvo le mie equazioni, e il problema è che l'equazione dice due cose che sono tutte e due vere. Che è stata emessa la radiazione e che non è stata emessa la radiazione. L'unico modo per sapere se il gatto è ancora vivo o no è aprire la scatola. Per citare un famoso film, Houston, abbiamo un problema. Questo sistemino che ci permetteva di capire quando aprire l'ombrello e quando non aprire l'ombrello, ci dice che non capiamo. Però, signori, continua a piovere. E allora oggi? E oggi alla risposta piove, diciamo che piove laddove si aprono gli ombrelli. Cioè, entriamo all'interno della correlazione. Che detto così potrebbe essere un qualcosa che fa sorridere, ma l'ultima volta che avete chiesto a Roma la strada per andare da qualche parte con Google Map, quello che ha fatto, ha correlato la variazione degli accelerometri nei telefonini delle persone che stavano davanti a voi con le perturbazioni del traffico. Il telefonino che rallenta, c'è traffico. Il telefonino che accelera, schizza via libero. E vi ha suggerito una strada diversa a seconda di quello che era questa correlazione tra dati. Però il nostro caro questo invece è una spiegazione molto romana che funziona sempre. Però che cosa accade? Accade che Google non sapeva qual era il fine delle persone che stavano con voi in macchina, chi andava a vedere la partita, chi tornava a casa, chi doveva andare al lavoro. Né sapeva le cause del traffico, le buche, l'acqua, che ne so io. Se noi rinunciamo ai fini e alle cause, questo nuovo modo di spiegazione della realtà ci dà un grande controllo sulla realtà. Tanti dati, tanta correlazione, tanto controllo, benvenuti in questa nuova stagione. Questa è la nuova stagione in cui, a patto di rinunciare alle cause, abbiamo un grande controllo sulla realtà. E con questa correlazione, con la macchina che è più brava di noi nel trovare correlazioni, stiamo di fatto sviluppando queste cose che chiamiamo intelligenza artificiale. La macchina, quando voi parlate al telefonino, non vi capisce, correla l'onda della vostra voce con una parola, con un senso, le parole tra di loro con un significato. Questo nuovo modello, direbbe Porricardo, ne ha pensato, ci fa pensare. In che senso? È che la correlazione è una brutta bestia. Perché? Perché vedete, parlo a due biostatistici, vedete qui alle mie spalle una fantastica correlazione tra i soldi spesi nel governo americano per spazio, scienza e tecnologia e il numero di americani che si suicidano per impiccagione, strangolamento o soffocamento. La correlazione è perfetta, ci direbbero i nostri statistici, è quasi uno, ma però questo che significa? Che ogni dollaro in più che usiamo per andare sullo spazio qualche americano decide di farla finita? O che ogni americano che decide di farla finita risparmiamo qualche dollaruccio che possiamo mettere nella stazione spaziale orbitante? O nessuna delle due cose? Questa, alle mie spalle, si chiama correlazione spuria, perché una correlazione correlazione non significa causazione, perché un fenomeno non causa l'altro. Giusto per dire che potrei andare avanti fino a domani, questa è un'altra correlazione. È una correlazione tra il numero di macchine giapponesi, potrei andare avanti fino a domani con questa, c'era un set molto caruccio, tra la margarina prodotta nel Maine e il numero di drogati nel Maine, allora molto interessante, tra le macchine giapponesi vendute nel mercato americano e gente che con la macchina in America decide di farla finita andandosi a schiantare. Qui le soluzioni sono due. O ogni volta che vedi una Nissan ti prende un pensiero suicida, o per dirla alla romana, la Nissan porta sfiga, insomma, una delle due. Però capite, stiamo giocando, stiamo vedendo delle cose in cui il senso comune ci dice che i fenomeni non sono così. Ma se voi oggi andate a John Hopkins e vi ammalate di tumore, la chemio che vi danno è frutto di una correlazione a una serie di variabili tra alcune espressioni genetiche e l'insieme di chemio che hanno dato in passato correlate a quelle espressioni genetiche. E funziona anche meglio a volte. E allora, signori, qualcuno dice che ci troviamo di fronte a una sorta di voodoo of correlation. Soprattutto i nostri biostatistici che adesso tifano per una parte in particolare. Il vero problema è questa nuova fonte di conoscenza, che tipo di conoscenza è? Per i nostri confratelli monaci, sto commentando Agostino sulla differenza tra sapienza e scienza, ma questo lo teniamo per noi e andiamo avanti. E di fatto questa nuova forma di conoscenza, così come il cannocchiale, perché sono partito dal cannocchiale? Perché al cannocchiale gli abbiamo detto a un certo punto quello è il demonio, O abbiamo pensato di poter ingrandire cose come il sentimento dell'amore, misurare l'amore. Cioè, è tipico dell'umano a un certo punto, in questi cambiamenti, avere questa sorta di fatica nel ridire il valere o il sapere o il valore del sapere. Di fatto sto portando acqua al mio molino, Cicero pro domo sua, cioè vi sto rafforzando l'idea di questo cambiamento d'epoca. La vera novità è che questo cambiamento d'epoca non è un qualcosa accademico come è stato nel caso di Galileo, ma è qualcosa che passa dal basso, perché tutte le volte che voi comprate un telefonino nuovo state dando ragione, state implementando, state dando forza a questo modello. E questo modello è il modello che vi dicevo di queste tecniche che imparano, le famose tecniche di machine learning. Ora, quando faccio lezione con i miei studenti, io mi diverto a fare un po' il provocatore, gli dico, sapete che differenza c'è tra il machine learning e l'intelligenza artificiale? Non c'è studente al mondo che non voglia fare quella figura, ci provano a dare una serie di risposte. Chiaramente il professore in questione, che sarei io, è molto cattivo e purtroppo sbagliano. E alla fine gli dico, guardate, il machine learning si scrive in Python, dove il Python è un linguaggio di programmazione particolarmente efficace con i numeri. Mentre l'intelligenza artificiale si scrive in PowerPoint, cioè è un'idea che viene venduta in un commercio per dare più efficacia ad alcuni strumenti. Però quando parliamo comunque di machine learning, parliamo di una famiglia di algoritmi. Una famiglia di algoritmi che sono stati pensati agli anni 50, 60, fino ad oggi. Non ho fatto un approccio classico, se parlavamo di intelligenza artificiale vi avrei dovuto parlare dell'inverno dell'intelligenza artificiale. Cos'è stato? Quella cosa di quando l'abbiamo pensata negli anni 50 e poi non ci ha funzionato fino al 1997. Ecco, si chiama inverno, quella cosa che tu hai piantato qualcosa e non vedi frutti. Poi la sufficiente potenza di calcolo e sufficiente i dati hanno fatto sì che intorno agli anni 90 iniziasse a funzionare qualcosa. Ma vi dicevo appunto che queste tecniche sono tecniche diverse. In basso a destra qui vedete quello che si chiama l'albero delle decisioni, che è una tecnica che funziona, quando voi chiedete al navigatore la via più breve per andare da qua a Fiumicino, quello vi dà una risposta intelligente, non è che le conosce tutte, non le sa tutte, però divide la strada in tutti i bivi e ogni possibile bivio lo disegna in un ipotetico grafo, creando un albero con tanti rami dove ogni scelta è un possibile ramo e alla fine non fa altro che calcolare la distanza più breve tra tutti i rami. Quello che mi consente prima di arrivare di là sarà quello più corto sulla strada più veloce. A chi di noi non è capitato che un navigatore a un certo punto facesse uscire dalla strada principale, ora gira a destra, a Camaldoli c'è successo, eravamo in macchina insieme, c'era stata una frana, perché da quel lato guadagni 15 centimetri rispetto all'altra strada. Cioè una tecnica che mostra un certo tratto di intelligenza, però ha anche poca predizione, perché non sa se di là c'è la frana o non c'è la frana, citiamo Camaldoli, cit Camaldoli, non sa se c'è traffico. Quindi queste tecniche più spiegabili, tu lo sai perché ti sta dicendo di andare a destra, perché è più breve, anche se tu a occhio faresti a sinistra, perché sai che di là c'è meno traffico, però ha meno accuratezza. In alto a sinistra del nostro diagramma trovate queste nuove ultime frontiere, le reti neurali, il deep learning e cosucce di questo tipo, che hanno una capacità di predizione e accuratezza enorme, 99,5%, cose impressionanti, eh? Però, ahimè, se voi apriste il cofano di questi algoritmi, non trovereste altro che numeri. Cioè, mentre un albero delle scelte è più o meno comprensibile formalmente nella sua proposta, queste tecniche hanno praticamente nessuna spiegabilità formale. Quindi ci azzecca, per usare un termine in alto teologhese, ma non sappiamo perché. Signori, è il deep learning che vi dice quale chemioterapia fare, eh? È il deep learning che dice chi è stato o non è stato a fare un crimine con riconoscimento facciale. È il deep learning che a Stanford indica quale embrione impiantare tra i tanti fecondati perché ha maggiore possibilità di nascita. È il deep learning che sta scegliendo qual è il DNA della prossima generazione di umani. Siamo pronti a tutto questo? Che tipo di conoscenza è? Qualcuno obietta dicendo, sì, ma anche il medico in fondo fa delle scelte, no? Sì, ma stiamo dicendo che qualcuno è uguale a qualcosa. Che differenza c'è tra qualcosa e qualcuno? Se ce lo chiediamo, benvenuti all'interno del tema di questa serata. Abbiamo un problema tra macchina e uomo, tra uomo e macchina. È un problema di identità, è un problema di limite inteso come identità e come natura di quello che siamo. E un'altra simpatica, interessante questione è che quando noi applichiamo appunto questi algoritmi di machine learning a dei processi industriali e industrializzati, come un buon ingegnere sa, se una turbina a vapore, vedevo l'occhio che vibrava, no? Quando hai visto la paletta rastremata.
L'avevo già vista sulla
prima. Stavi cercando di capire quanti megawatt era, questa è la vedete, noi ingegneri la prima cosa che vediamo qua è quanto durerà la paletta alla fine, perché il picchiettio del vapore che ridiventa acqua se la mangia. Questa, perdonateci, non viviamo, funzioniamo, è una cosa particolare nostra. Però al di là di tutto, questo è un processo che è un processo disegnato a tavolino con una schematizzazione della realtà che dice che questo fluido, che è il vapore, cambia di caratteristica all'interno di vari stati. Se io inondo tutto questo con una serie di sensori che estraggono dati, io in questo momento riesco a sapere con una precisione di circa 7-8 minuti in anticipo quando questa macchina si romperà. Cioè c'è a un certo punto la macchina mi dice, guarda, tra 3 giorni, 24 ore e 27 minuti preparati che questa si rompe. Ah sì? E quello è o 3 minuti e mezzo prima o 3 minuti e mezzo dopo dell'orario che mi ha dato. Se qualcuno di voi pensa, magia, stiamo cambiando il paradigma epistemologico, eh? Però c'è questo potere che è un potere di predizione. Il potere dell'intelligenza artificiale è un potere di predizione. L'intelligenza artificiale del vostro assistente virtuale dentro il telefonino predice quello che dite in funzione dell'andamento della vostra voce. Dopo che ha capito la prima parola, lui già c'ha in mente 3-4 parole, cioè, non è mai capitato che vi suggerisce una parola dopo. Quello è. Però che cosa accade? Accade che quando lo applichiamo non ai dati prodotti da una cosa che chiamiamo processo ingegneristico studiato a casa, ma a un insieme di tracce che lascia quella strana macchina che è l'essere umano, cioè i dati personali, l'algoritmo predittivo ha anche un'altra capacità, diventa produttivo di un comportamento. Cioè quando l'algoritmo è un algoritmo di profilazione dell'uomo, secondo un meccanismo che è il meccanismo della nudge theory, cioè del pungolo, della spinta gentile, produce un certo comportamento. Come sanno tutti gli esperti di marketing, per cui i dati profilati fanno vendere di più di quel prodotto. E allora ecco una cosa strana. In fondo, no? Proviamo a fare una lettura di tutto questo. Quando il telefonino vi suggerisce la prossima parola da dire, magari non è proprio quella che voleva dire, però ci sta bene, e ce la mettiamo. Cioè lui sta producendo che voi vi schiacciate a parlare con quella sintassi e con quel linguaggio. Allora questa interessante interazione tra uomo e macchina inverte un po', mi dispiace per Marx, tutta quella che era la direzione del marxismo. Perché ora è doppia azione, anzi, non è più un problema del padrone. Direi che è un problema della macchina che diventa il padrone a sua volta, cioè sto esagerando, sto provocando, ma la macchina diventa capace di essere un attore sociale, diventa capace di fare sì che io mi adegui, che produca un certo comportamento. Lo fa, solo per i nostri biostatistici in aula, con un modello che è gaussiano, cioè mi porta al centro della gaussiana. Per voi è evidente tutto questo, è chiaro che l'effetto dell'algoritmo è questo. E taglio gli estremi. Pensate quando lo applichiamo nella diagnosi di una terapia. Se stai al centro della gaussiana ti ha detto benissimo, se no sei semplicemente una marginalità. E allora sì, abbiamo disagio. Siamo in disagio perché abbiamo tanto poter fare, ma non abbiamo equivalente sapere. Cioè non c'è un sapere che è parallelo al poter fare che queste tecnologie ci mettono in mano. E quindi è come dire che non sappiamo fino in fondo il valore del nostro sapere. Questa è la natura del disagio, di questo cambio d'epoca, di questa modalità che sembra, come dire, scuotere questa stagione della nostra esistenza. E il problema è che andiamo a toccare perché. Perché facciamo così? Perché la macchina ci dice così? Il perché ha a che fare con, stasera vi voglio tanto bene biostatistici, adesso arriva un esempio proprio per voi, con una realtà che è diventata non più giustificata evidence-based, direbbero i medici, ma è fondata su delle credenze basate sui dati. Cioè i dati diventano l'oggetto della credenza. Ma cosa vuol dire questo? Beh, per capire che cosa vuol dire questo, lasciate che vi introduca una storia. La storia di cui vi sto per raccontare è la storia di un ebreo, e come tante storie degli ebrei nella seconda guerra mondiale iniziano con i nazisti che li obbligano a scappare e finiscono con i nazisti che si dovrebbero pentire di averli obbligati a scappare perché sono stati causa della loro sconfitta nella seconda guerra mondiale. Il personaggio in questione è un matematico teorico e si chiama Abraham Wald. Abraham Wald combatte la guerra non sparando, non gettando bombe, non facendo cose di nessuno di questi tipi, ma stando in un gruppo di ricerca segreto e diciamo così protetto che si chiama SGR, Statistical General Research Group, che sta a Manhattan, non è il gruppo Manhattan, il famoso progetto Manhattan, quello della bomba atomica, non stava a Manhattan. Questi erano l'SGR e stavano a Manhattan. Perché? È perché l'esercito americano si è ben reso conto subito che la guerra l'avrebbe vinta non chi aveva più eroi, più Capitan America, ma chi aveva il 5% in più di rifornimenti al fronte, il 5% in più di bombe, di aerei, eccetera, eccetera. In particolare, Wald, con il suo team, in cui c'era pure Friedman, che poi è diventato premio Nobel dell'economia, è una storia tutta divertente quella di Wald, Lui veniva da dove veniva lui, era un territorio che si era annesso alla Germania, non era stato conquistato, quindi tecnicamente era un nemico. E allora capite che gli americani non è che si fidassero tanto fino in fondo, e quindi non aveva mai ricevuto la clearance di sicurezza, non aveva mai ricevuto lo stato di persona sicura come Alan Turing. Quindi lui c'era un assistente che lo seguiva passo passo, perché qualsiasi cosa Wald scrivesse diventava classificato, diventava segreto. E lui non poteva più rileggerlo perché non c'aveva la clearance di sicurezza. Quindi, che so, scriveva vorrei un caffè, via, quello che lo doveva di mano, le sue note sparivano. Detto questo, di che cosa si occupano? Uno dei problemi chiave della seconda guerra mondiale era l'aereo. L'aereo è stato uno strumento di guerra. Ora, l'aereo ha quella simpatica caratteristica che si chiama il volo. E vola perché è leggero, perché c'ha una forma particolare. Però in guerra c'è quella simpatica caratteristica, anch'essa, che si chiama la contraerea, che ha la brutta abitudine di sparare a tutto ciò che vola. Ora, che cosa accade? Che più blindo un aereo, meno quello vola, però di contro resiste di più ai proiettili. Meno blindo un aereo, più quello vola, però ahimè più facilmente cade. Quindi è un classico problema da noi ingegneri di trade-off, più di quello da noi quell'altro. E allora danno al gruppo di Wald una statistica dettagliatissima dei fori di proiettile degli aerei che tornano alla base. Vediamo dove ci riprendono. E la vedete alle mie spalle. La conclusione del gruppo è: dove ci sono più proiettili, mettiamo più blindatura. Bene. Ma Wald dice, questi sono gli aerei che tornano a casa. Ed è normale che un aereo che torni a casa non ha colpi sui motori e non ha colpi sull'abitacolo. Chiaro. È chiaro, lui ci arriva con quattro pagine che si chiamano il minorante di QI, che è tutta una questioncina, insomma, molto interessante che lui fa, ma la questione è che qui vediamo uno scarto fondamentale tra una variabile a valore zero e una variabile insignificante. Cioè, nessun valore non vuol dire che non significa. Signori, la conoscenza è una cosa diversa dal dato. E che relazione c'è tra dato su cui decidiamo e conoscenza e intelligenza? Benvenuti all'interno di questa affascinante stagione che stiamo vivendo, che è la stagione in cui l'umano e la macchina si confrontano su un saper fare e su una conoscenza. Ma sapete, una volta noi avevamo un modello di scelta che era fatto con tante modalità non razionali, era fatto sulle credenze. C'eravamo qua vicino ai fori, c'era il Pantheon con tante divinità, c'era Mercurio, il dio della guerra, c'era Eros, il dio dell'amore, eccetera, eccetera. Oggi stiamo dando luogo a nuove divinità che non abitano il Pantheon, ma il display del nostro cellulare, dove c'è Amazon, il dio del commercio, dove c'è Tinder, un'applicazione che si usa per gli appuntamenti, che è il dio dell'amore. Perché vi dico questo? Perché in realtà Eraclito, in uno dei primi frammenti della filosofia, frammento 93 sulla natura, dice: il Dio che è in Delfi non parla e non tace, ma significa. E signori, il Dio che abbiamo messo nella macchina non parla e non tace, ma significa dei dati. È un approccio oracolare, l'approccio che stiamo mettendo in atto. È una nuova forma di religiosità che vede una nuova divinità, che è la divinità dell'algoritmo che ci suggerisce, che ci narra un qualcosa sulla realtà. È un nuovo perché. È un nuovo perché che però sostiene tanti come. Cosa vuol dire? Vuol dire che quell'antica domanda della filosofia, conosci te stesso, di Socrate, oggi viene risposta da un Socrate che ha messo lo smartwatch, cioè da qualcuno che dice che conosci te stesso e conosci i tuoi dati, conosci i valori del tuo cuore, del tuo sangue, delle tue cose, e questo è conoscere te stesso. Vi faccio un esempio: una delle tante domande che hanno da sempre assillato l'uomo è la domanda sull'amore. Devo sposare Anna o Maria? La sto semplificando nella forma del dilemma, mi perdonino le signore, ma insomma, per capirci. E una volta andavamo col nostro pollo a Via dei Fori e c'era il sacerdote del Tempio Pagano che faceva un'inferenza tra le viscere del pollo e le stelle del cielo. Anna o Maria? Anna. Poi ci siamo evoluti e ci abbiamo detto: tra Anna e Maria, va dove ti porta il cuore, è il cuore che sostiene la tua decisione. E domani dirò: ehi Google, Anna o Maria? E Google mi dice: ti conosco da quando sei nato, siccome c'è uno smartwatch conosco l'andamento del tuo battito cardiaco, ora è l'ultimo modello, quindi c'è anche un conduttore piezoelettrico nel cinturino, so anche lì la conduttanza della tua pelle, che grazie ai miei algoritmi so associare l'andamento dello zucchero nel tuo sangue. Siccome hai fatto clic su conferma, tu mi hai dato accesso ai tuoi dati geolocalizzati. Quindi io so battito del tuo cuore, andamento del tuo dello zucchero nel tuo sangue, tutte le volte che hai incontrato Anna e che hai incontrato Maria. Poi, siccome sono Google, c'ho pure i dati di Anna e c'ho pure i dati di Maria. Uniti ai 400 milioni di punti dati del mio database, ti dico che alla lunga è meglio con Anna. Allora, la domanda dell'uomo è sempre lo stesso. La caratteristica, il criterio di risposta, la credenza che sostiene la risposta è diversa. È una questione di credenza, Mi spiego meglio. Quanti di voi credono che la realtà è fatta di atomi? Alzate la mano chi crede che esistono gli atomi. Esistono gli altri, no, solo due? No, siete tutti i terrapiattisti atomisti? No, ok. Quanti di voi hanno mai visto un atomo? E perché ci credete? Perché l'avete letto su una fonte che avete reputato affidabile, che sia libro di testo, eccetera, eccetera. Quindi il sapere si fonda su delle credenze, non dove mettiamo i piatti, ma sul fatto che crediamo a delle cose. Oggi abbiamo sostituito le credenze. L'algoritmo è la nostra credenza. Ma non solo a livello scientifico, eh? Chi di voi non ha cercato una buona pizzeria su internet? Stiamo cambiando la fonte delle nostre credenze. Capite? Questo cambio è ancora non ha un esito definitivo, eh? Però abbandona un modello che c'era prima, che si è esaurito, ci trasferisce con un nuovo potere e una nuova capacità. Beh, non è molto diverso da Galileo, eh? Perché prima ancora che avesse capito tutto, quello ci dava, il telescopio ci dava un nuovo potere, ci dava una nuova capacità. Questa nuova capacità ci interroga. La macchina sapiente ci interroga. E ce la interroga nella forma del to bit or not to bit, dove essere o non essere è diventata questa domanda di fondo sulla qualità della nostra realtà. Ma a questo punto, per rimanere nella promessa di stare nei 60 minuti, devo girare la medaglia, devo girare la frittata. Adesso abbiamo parlato della macchina. Che cosa accade a questa realtà algoritmizzata se stiamo ritracciando il confine della macchina? Che cosa accade all'uomo? All'uomo accade una cosa un po' particolare. Che questa visione algoritmica della realtà, potrei partire con tutta una cosa sugli algoritmi, dicendovi che l'algoritmo è boh, perché è il cognome di un matematico arabo che era Algorithmein, e noi abbiamo capito algoritmo, quindi non sappiamo neanche bene che cos'è. Però di fatto algoritmo è una cosa che è il nome che diamo a un processo. Cioè, se io ho fame, la risposta a quel processo si chiama cottura della pasta. Come si cuoce la pasta? Prendi la pentola, mettici l'acqua, metti sul fuoco, aspetta che bolle, eccetera, eccetera, eccetera. Quel processo che porta a una soluzione lo chiamo algoritmo. Il computer è capace di eseguire algoritmi se questi sono scritti nel codice. Ma una visione della realtà come un problema da risolvere e come un algoritmo, cioè un qualcosa che produce un effetto, sta cambiando anche la visione dell'uomo. Perché? Beh, se voi aprite un testo di biologia evoluzionista, di psicologia evoluzionista, voi troverete un esempio come questo che vi sto per riportare, che è uno dei più diffusi. Supponete che ci sia un babbuino, si parla sempre al babbuino, perché è quello che c'è il codice genetico più simile all'uomo, 93%, quindi come diceva Trilussa, per la scimmia, no, sarà che ti riassomiglio tanto. Allora, supponete che ci sia un babbuino che sonnecchia su una palma. A un certo punto c'ha fame, si sveglia, vede dall'altra parte della radura una banana su un bel banano. È pronto a saltare e andare verso la banana quando con la coda dell'occhio vede un leone che pisola al limitare della radura. Ora tutti i babbuini sanno con certezza che il leone che pisola non pisola. E allora, se io fossi stato al posto del babbuino, avrei calcolato la distanza tra me e la banana, la mia velocità media, togliamoci un 10% che non si sa mai, la distanza tra me e il leone, la sua velocità media, aggiungiamogli un 10% che visto mai che abbia fame, e avrei deciso ce la faccio o non ce la faccio. Io non ho mai visto un babbuino con la visierina per fare i calcoli, né con la calcolatrice. C'è un babbuino che può essere o pauroso o spavaldo. Ecco, il babbuino troppo pauroso è morto di fame, il babbuino troppo spavaldo è morto di leone. Il babbuino che mi trovo davanti è quello che ha l'algoritmo biologico emotivo più compatibile con la vita. Cioè, signori, voi siete i figli dei membri della nostra specie che avevano un algoritmo biologico più compatibile con la riproduzione. Quindi tutta quella cosa che ha riempito tutti questi libri, quella cosa strana che si chiama amore, fino a dire diventare una caratteristica del Dio nel quale crediamo, altro non sarebbe che una più o meno riuscita forma di algoritmo biologico che fa di noi delle macchine evolutive che affinano questa programmazione naturale nei vari cicli della loro esistenza. Cosa rimane della natura umana? Rimane un codice. rimane un qualcosa di molto macchinico, rimane del fatto che se la macchina si umanizza, l'uomo si macchinizza. Eccola la sfida, eccolo il limite, eccolo questo nuovo confine mobile che non riusciamo a definire. E questa sfida linguistica tra la macchina che si umanizza e l'uomo che si macchinizza avviene oggi in un contesto in cui la maggior parte di coloro che sviluppano queste cose provengono da luoghi dove non vi è una lunga tradizione di riflessione sull'umano e sull'uomo. Questo crea una situazione alquanto interessante, alquanto, come dire, mutevole e mutabile nei suoi esiti. Questo è l'orizzonte nel quale ci troviamo oggi. Cosa fare? Tante cose, cioè ci sarebbero tante cose da dire. La prima cosa è nell'implementazione di macchine che per la prima volta sono dotate di una agency, cioè della capacità di agire, noi dobbiamo chiederci se queste macchine dovrebbero avere in fondo delle cose che non siano i meri valori numerici sui quali decidere. Dobbiamo chiederci se dovrebbero decidere anche di quelli che sono i valori etici, che sono i valori dell'uomo. E allora si tratta di scrivere, tra le altre cose, anche un nuovo capitolo dell'etica, un'etica che sia comprensibile alle macchine. Si tratta di scrivere un'algoretica, cioè un qualcosa di computabile per le macchine. Questa è una nuova sfida. Se vogliamo abitare una realtà mista di macchine che hanno una loro capacità di agire e di persona, le macchine devono poter rispettare, devono rispettare quelli che sono i valori dell'umano, anche nel loro agire. E infine, questa nuova realtà digitale sta cambiando anche i rapporti tra gli stati. Nel novembre del 2017 la rivista Foreign Affairs introduce nella relazione tra gli stati un nuovo termine, che è il termine sharp power. Fino a novembre del 2017 le relazioni tra gli stati si capivano secondo due categorie: hard power e soft power. Hard power: ti metto gentilmente 200 carri armati vicino al tuo confine e tu molto gentilmente cambi idea sulla Crimea e su una serie di questioni. Ti faccio passare un bombardiere nucleare stealth sopra la testa che non te ne accorgi, quello apre i cassoni per sganciare le bombe quando è sopra di te, quindi il tuo radar lo vede, non sgancia nulla, richiude il cassone e riscompare, e tu miracolosamente smetti di fare esperimenti con missili atomici dalla Corea del Nord e torni a fare il bravo ragazzo. Ecco, così si chiama hard power. Vi ricordate il dibattito, cioè il bottone rosso più grosso del tuo, tutte queste cose di alta maturità, no? Ecco. E poi però conoscevamo anche un'altra forma di relazione tra gli stati che si chiama il soft power. Prendo un po' dei tuoi studenti, li faccio venire da me a studiare, capiscono che non sono così cattivo, la prossima classe dirigente ci capiamo e andiamo avanti. Si dice che la Chiesa è madre e padrona del soft power, no? Io ho fatto parte del dottorato in America, mi ricordo l'Albright, che lei era segretario di Stato con Clinton, che ci diceva: beh, noi ci abbiamo provato con la Cina, siamo andati al presidente cinese, gli abbiamo detto: mandaci un po' dei tuoi migliori che te li formiamo noi. Quello ci ha guardato e ha detto: quanti ne vuoi? 50.000, 60.000? No, non ce la facciamo. Bene, non c'è l'hard power, non c'è il soft power, oggi c'è lo sharp power. Cos'è lo sharp power? È usare algoritmi informatici per danneggiare il funzionamento democratico di un'altra nazione. Perché se l'algoritmo informatico intelligente produce un comportamento, possiamo spingere le persone, parte delle persone, a allinearsi su cose che danneggiano il funzionamento democratico dell'altro paese. Brexit tra tu, infatti vedete che ci hanno messo in copertina, hanno messo Trump, ci hanno messo Putin, e quindi è uno strumento anche di guerra, anche il modo di fare la guerra. C'è tutto un dibattito su questo, eh? Dovremmo definire lo spazio cyber come un nuovo ambito di difesa nazionale, terra, aria, acqua e cyber? Sapete che ci stanno i virus informatici che fanno tanti danni, eh? C'è stato WannaCry, che era questo virus che c'ha un nome particolare, si chiama ransomware, cioè quello ti infetta, ti cripta tutto quello che c'è sull'hard disk, ransomware che è tipo riscatto, e poi ti dice: se vuoi riavere indietro i tuoi dati, sgancia i soldi. Allora, questo virus ha criptato tutte le cartelle cliniche degli ospedali inglesi, danni per 40 miliardi di sterline. La gente rischia di morire, non ti posso operare se non so che c'hai. Quindi c'è chi dice definiamo lo spazio cyber come uno spazio di sovranità e facciamo come le armi NBC, nucleari, biologiche e chimiche, diciamo che non si usano contro la popolazione. Il ragionamento c'ha una sua logicità. Io non sono d'accordo. Perché? Beh, perché se da un razzo nucleare tu hai un razzo nucleare, quello lo devi stoccare, cioè ce n'è uno, ce n'è 10, ce n'è 20, ce n'è 1000, lo devi tenere là. Le armi cyber, i virus, non si vedono e sono colpi in one shot, non è che ce n'è 20, 30, 40, 100. Quella una volta che l'hai usato, tutti hanno capito come funziona, chiudono la falla e sta là. E la seconda cosa è l'attribuzione, cioè non è che perché il codice del virus c'ha tre frasi in coreano e della Corea, neanche se parte da un computer coreano è coreano. Parlando con un grande esperto di cyber sicurezza che insomma, cioè, non vi dico né il nome né la nazione, dico senti, tu mi stai dicendo che non riusciresti a fare un attacco che sembra che l'ha fatto il Papa dal suo computer? Io se mi stavo lì e ho detto sì, certo che è possibile. Quindi capito, dire che io ti posso rispondere con un missile nucleare se mi arriva un virus mi pare una cosa un po' rischiosa. Allora sembra una cosa così eterea questo digitale, eppure è così concreta. E allora sì, abbiamo un problema pure sul come. Ecco, a me è toccato l'onore di descrivere la crisi del confine, la crisi del limite. Questa crisi del limite è l'irrompere di un nuovo paradigma, l'irrompere di una nuova era, l'irrompere di una nuova stagione, dove è chiaro che c'è un venir meno di alcune certezze, ma è chiaro che abbiamo bisogno di ridire le verità di cui siamo portatori in un linguaggio che è adatto a questa nuova stagione. Quindi più che crisi, più che fine, io parlerei di sfida, una sfida anche per quello che è questa nuova era che si sta aprendo adesso. Grazie.